Bene. Avete qualcosa da chiedere a Dio? Che a volte si va in chiesa con zero aspettative. Mi ricordo, venite in chiesa con delle aspettative, lo diceva Franco spesso. E ho sempre pensato che fosse un po' una forzatura, perché uno va anche per prendere quello che c'è. Però invece dispone in un atteggiamento attivo il venire con delle aspettative. Ti pone in una condizione in cui tu vuoi ricevere. Poi può venire quello che, di cui avevi bisogno, che avevi pensato, oppure no. Ma venire in maniera passiva, a dire ma boh, il culto, vedo un po', passo 2 ore, è diverso. Vado perché voglio risolvere questa cosa. Molto spesso sono problemi fisici, intendo naturali, il lavoro, la casa, la malattia, un problema in famiglia, queste cose qua. Però se ci riflettete, difficilmente si va a Dio per qualcosa di più importante, di più eterno, per le cose spirituali. Sì, quando poi è già un po' che siamo convertiti, allora c'è il discorso dei peccati, il discorso dei legami, il discorso di riuscire magari a parlare meglio agli altri delle cose di Dio. Ma voi per cosa siete qui questa mattina? Siete venuti con delle aspettative? Avete letto qualche brano, qualcosa che vi ha lasciato perplessi? No, non avete letto il brano o no, non vi ha lasciato perplessi? Con delle domande, delle aspettative, dubbi? No, tutto a posto? Ah, posso mettermi a sedere, che ci sono a fare qua? Gesù non sempre andava in giro insegnando. Gesù approfittava delle occasioni, perché la gente chiedeva, perché la gente lo metteva alla prova, lo voleva mettere in difficoltà a volte chiedeva in maniera sincera, e Gesù approfittava ed insegnava. Non sempre, ma spesso sì. Non è che lui andava con l'idea di predicare, lui andava con l'idea di ascoltare quello che le persone avevano da chiedere, per poter poi rispondere e soddisfare un bisogno, un problema, quella situazione, non tutte le situazioni. Però se veniamo qua e va sempre tutto bene, rimaniamo fermi. Invece conoscere se stessi, conoscere le proprie difficoltà, conoscere anche i propri sogni, i propri obiettivi, quello che il Signore ci mette nel cuore, nella mente, è importante, perché possiamo avere uno scopo per cui lavorare, per cui impegnarci. Voglio arrivare a questa condizione, a questa situazione. Vi sentite pronti? Vi sentite già all'altezza di Dio? Cosa vi manca? Cosa ci manca? Se vogliamo cambiamenti, dobbiamo partire proprio da questo, dai nostri bisogni. Non possiamo pensare di convertire le persone o di parlare agli altri, come spesso ho sentito dire e fare in questi ormai tanti anni di conversione, dicendo alle persone dove sbagliano e in cosa sbagliano. L'inizio di questo messaggio può sembrare un po' il proseguimento dell'altro che avevo dato, serve un po' anche a spiegare magari. Non è che noi come cristiani facciamo come ci pare nel senso umano, cioè ci lasciamo andare, ma facciamo come ci pare nel senso che facciamo quello che vogliamo, cioè servire Dio. Nel momento in cui ci mettiamo a disposizione al servizio di Dio, in cui il nostro desiderio, il nostro intimo, il nostro interesse, la nostra mente è rivolta a piacere a Dio, tutte le altre cose che non piacciono a Dio non le faremo. Ma tutte queste cose non sono uguali per tutti. Vi torna? Io ho delle limitazioni, voi ne avete altre. Io ho delle aperture e voi ne avete altre. Magari una cosa che voi potete pensare o fare può scandalizzarmi, ma è nello stare insieme che possiamo avere un quadro più grande, più generale di Dio. Questo ci abitua, ci insegna, diciamo così, ci abitua a un atteggiamento, a un modo di fare che poi si può riportare con le persone che non conoscono Dio. Perché molto spesso siamo giudicanti nei confronti delle persone che non credono. Ci sentiamo, non lo diciamo, non lo pensiamo nemmeno, ma ci atteggiamo a persone superiori. Perché pensiamo di essere migliori di quelli che non conoscono Dio. E in qualche modo traspare la nostra saccenza. Eh no, ma così non va bene, ma Dio non vuole, ma Dio qui e Dio là. E nella nostra bocca, nella nostra mente, nel nostro parlare abbiamo la legge, abbiamo delle regole, che sono le nostre leggi, le nostre regole, ma non siamo tutti uguali, siamo chiamati a cose diverse. Perché nel lavoro che fate voi non ci sono io sono nel mio posto di lavoro, io sono nella mia famiglia, io sono nel mio contesto dove è richiesto determinate cose da parte di Dio a me. Il Signore mi richiede certe cose per essere una luce, una differenza lì, ma a voi vi richiede altre cose, perché il contesto, le persone che conoscete hanno bisogno magari di altro. Una persona chiusa su certe cose, paura a fare esempi, non vorrei essere frainteso, ma per esempio Halloween, io sono una persona molto aperta con questo argomento, per fare un esempio, ma ci sono persone che invece lo considerano una cosa sbagliata. Non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, sono atteggiamenti, fedi diverse, perché è biblico, non abbiamo tutti la solita fede, abbiamo misure diverse di fede. Ci sono chiamate diverse. Uno può parlare a determinati tipi di persone, l'altro parlerà ad altri tipi di persone. Non c'è un giusto e uno sbagliato, c'è il giusto per la situazione. Anche la scrittura stessa, che noi abbiamo voluto fargli dire che è una cosa che si spiega da sola, che non ci sono contraddizioni nella scrittura, è vero? Lo pensiamo, lo abbiamo sentito dire tante volte, ma lo credete voi? Ci sono contraddizioni nella scrittura secondo voi? Quindi, ci sono, vero? Ce n'è uno anche nei Proverbi che è proprio lampante e dice non rispondere allo stolto nella sua stoltezza, diciamo, ora non mi ricordo le parole, casomai si può andare a vedere. Un paio di versetti sotto dice rispondi allo stolto. Allora che devo fare? Rispondo o non rispondo? Perché qui va un po' in confusione. Ma non è sempre lo stesso Dio che parla? Non è sempre lo stesso Signore che parla nella sua parola? Perché allora c'è questa evidente contraddizione? Ma come c'è qui, c'è anche in altre situazioni. Gesù chiede ad alcuni lascia tutto e seguimi. Ad alcuni gli dice non mi seguire, resta lì. Perché? Cosa è giusto, seguirlo o è giusto rimanere dove siamo?
Dipende dalle situazioni.
È giusto che le donne siano sedute da una parte e gli uomini dall'altra nelle comunità oppure no? Dipende dalle situazioni, dipende dai tempi che viviamo. Dipende dal paese in cui abitiamo, dipende dalle culture, non è sbagliato e non è neanche giusto, è un modo di servire Dio, ma al servizio di Dio, non perché Dio ha piacere che l'uomo e la donna stiano separati o ha piacere stiano vicini, non cambia niente. Il servizio a Dio è riferito a quello che la Chiesa trasmette alle persone. Se in una società come questa qui di oggi, 2023, Italia, Pistoia, noi ci comportassimo come nel 1800, non saremmo di nessuna utilità a questa città. Quindi l'obiettivo della Chiesa e di ognuno di noi è quello di andare a parlare alle persone fuori e in un certo senso ci dobbiamo mettere nella condizione di essere ascoltati. Per farlo dobbiamo essere pistoiesi per parlare pistoiesi. Chi è di Prato dovrà essere pratese per parlare pratesi. A me mi potete parlare in pistoiese e in pratese perché sono pratesi. Io vi capisco in entrambi le situazioni. Ma ci sono culture, ci sono idee, ci sono modi di fare, espressioni che si possono o non si possono utilizzare cambiando città. Questo non fa di Dio un Dio che cambia, non fa di Dio un Dio diverso, non fa di una religione qualcosa di statico, di dire no, ma bisogna fare così, allora bisogna fare qui, bisogna farlo in Africa, bisogna farlo da qualsiasi altra parte del mondo. No, ogni luogo ha determinate cose da seguire, che non sono di per sé, ripeto, giusto o sbagliate, ma sono nel contesto in cui si devono esprimere. Perché faccio questa introduzione? Perché se vogliamo cambiamenti, se vogliamo crescere, se vogliamo andare avanti con Dio, è richiesto uno sforzo da parte nostra di lasciare andare quello che è stato. Quello che è stato non soltanto nel passato delle ferite, queste cose qui ormai lo sappiamo. Dobbiamo lasciare andare il nostro modo di pensare il giusto e sbagliato. Perché oggi quello che una volta era giusto o sbagliato è cambiato in tanti aspetti. Una volta ci si scandalizzava di cose che oggi sono diventate normali. Questo non vuol dire che noi siamo autorizzati a comportarci allo stesso modo. No, ma possiamo avere una visuale, possiamo avere un quadro della situazione diverso da quello che avevamo 20 anni fa. Perché siamo cresciuti anche noi, perché siamo maturati noi, perché la società alla quale noi parliamo è cambiata. 20 anni fa parlavamo magari a bambini, potremmo fare questo esempio, oggi parliamo a uomini, non si parla allo stesso modo con persone adulte o con dei bambini. Gli esempi che facciamo sono diversi, e le cose, come diciamo certe cose sono diverse, la pazienza che abbiamo è diversa molto spesso. Vi leggo un versetto che dice così: è gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Questo è in Proverbi. E poi vi leggo un altro, qualche versetto da Giovanni 1, che dice così: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce, la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Noi dobbiamo essere, come Giovanni, quei testimoni della luce. Ma la luce illumina quello che c'è, non illumina il passato, non illumina il futuro, non illumina il presente. Se abbiamo queste luci accese, illuminano qui, ora, non illuminano là, domani. Pensiamo a oggi. Pensiamo a quello che abbiamo. Ora siamo nella chiesa, nella comunità, pensiamo a qui. Quando saremo fuori, penseremo a fuori. Se con una persona abbiamo a che fare, con una persona, gli vogliamo magari parlare di Dio, parliamo a quella persona partendo da quella persona. Intendo dire partendo da quelle che è la sua cultura, da quello che è il suo sentimento, da quello che è la sua idea di Dio. Se uno venisse a dire, ma io sono buddista, ah no, Buddha, no, è solo Gesù salva, si direbbe subito così. Questo, pur essendo buddista, ci fa il crocione sopra di noi e non ci saluta più. E dice, va bene, se tu pensi di essere tanto nel giusto, resta delle tue idee, ma non venire a dire come vivere la mia vita. Ma se invece ci interessiamo un attimo, possiamo prendere delle cose della filosofia del buddismo e prenderle e portarle nella concezione cristiana, perché diverse cose nella cultura buddista sono parti di cose che Dio ha già detto. Faccio un esempio, la meditazione. Bisogna fare yoga, la meditazione, tutte queste cose qui per trovare la pace, per trovare... Ma Dio ha già dato la preghiera per questo. È una meditazione. Dice meditate nella parola giorno e notte. Non c'è bisogno dello yoga. Dio ci è arrivato prima. Non c'è bisogno dello yoga o del buddismo per dirmi che si sta bene, si sta in pace. Me l'ha già detto Dio che si sta in pace, perché è il mio bene pregare, stare in comunione con Dio, con questa, loro la chiamano energia, noi siamo più avanti, gli abbiamo dato un nome, Dio, il mio Signore Gesù, è Lui che mi dà pace, se sto in comunione con Lui. Vedete, prendiamo le cose e dici guarda che quello che dici è vero, è giusto, ma è parziale. Io ti presento quel Dio che tu chiami energia, chiami non lo so, poi faccio esempi così, ma io ti presento quel Dio lì che ha stabilito che nel meditare si trovi la pace. Si chiama Dio ed è vero, perché tutte le volte che io prego e medito la sua scrittura sto bene, ho crescita, mi sento riempire, mi sento togliere da pesi e pensieri. Hai ragione, funziona, ma non tanto così in generale. Rivolgiti a Dio, all'unico vero Dio, colui che ha stabilito queste regole, queste cose, l'ha stabilito Gesù, che funzioni così. Se noi siamo in relazione con Dio, stiamo bene. Ho letto prima Giovanni, perché noi dobbiamo essere testimoni della luce, ma la luce ha diverse caratteristiche. Vi ricordate il proverbio che ho letto? Che la gloria di Dio sta nel nascondere le cose, ma la gloria del Re sta nell'investigarle. Ebbene, la luce, Dio è luce, ma che vuol dire che Dio è luce? Prima di dirvelo ve lo voglio chiedere, cosa pensate che significhi Dio è luce? Che idea vi fate? Perché se Dio spiega, no, nella sua scrittura ci dice Dio è luce, in che modo ci può aiutare a capire chi è Dio? Niente, stamani non mi seguì. Mi avete abbandonato a me stesso, ai miei discorsi. No, che idea vi fa il fatto di dire che Dio è luce? Che cosa vi fa venire in mente? Quale caratteristica vi suscita?
La sincerità.
La sincerità, per esempio, no?
Non c'è cose nascoste, perché lui ha detto, di conseguenza, si vede
tutto.
Ci può guidare.
Quindi ci può guidare nel buio, come riferimento. Il fatto che ci sia luce... L'associa alla gioia. Certo. Perché è visibile, diciamo, no? Ma la luce ha tante caratteristiche, sapete. Una di queste, per esempio, è che è energia la luce, no? Giusto? Ha a che fare con la creazione? C'è una formulina matematica, semplice, famosissima, che è E uguale a MC quadro. Vuol dire che l'energia è collegata alla massa, mondi, universi, ma anche ognuno di noi. C'è un'energia collegata alla nostra massa, a tutto ciò che potete toccare, tutta energia, un'automobile energia, un ventilatore energia, ma non perché è collegata alla corrente, perché ciò che ha un corpo, ciò che è massa, un corpo che è tangibile, che si può toccare, ha un'energia. Ce lo dice non Dio, ce lo dice Einstein. E quel C quadro è la velocità della luce. La luce ha un riferimento universale. Niente, nessuno mai può andare più veloce della luce. La luce è il limite, la luce è qualcosa di insuperabile, è il massimo raggiungibile, è il livello più alto, non si può andare oltre, è fisicamente impossibile. Che cosa ci insegna questo? Che Dio è il massimo, non si può andare oltre, Dio è l'irraggiungibile, il livello massimo è quello. Anche perché se ci fosse la possibilità, e comunque siamo legati noi in un contesto di leggi fisiche che non si può superare. Forse Dio può superare, ci sono teorie che lo pensano, ma non è questo il senso. Il senso è che se Dio è luce, Dio è qualcosa di velocissimo, di incredibile, e alla velocità della luce il tempo non scorre. È in un eterno presente la luce. La luce, quella nel Big Bang, quando si è sviluppata questa luce, miliardi di anni sono passati, per la luce non è passato niente. Il tempo è zero. Per un fotone, che è la particella che compone la luce, diciamo così, ecco che non è passato niente. Quindi Dio è eterno, Dio è luce, è eterno. Non c'è un futuro, un passato, un presente. Per lui è eterno presente. Il tempo non passa per Dio. Dice infatti la scrittura che un giorno è come mille anni, mille anni come un giorno. Non c'è tempo in Dio. Dio è luce. Ma la luce ha altre caratteristiche. È calore, abbiamo detto, è energia. Non ha tempo, è calore, ci scalda. Ma questo è collegato alla vita. Avete mai sentito dire che la luce, il sole, è la vita? Perché da nutrimento, diciamo, dà energia alle piante, le piante fanno ossigeno e noi possiamo campare. La luce è vita. E Giovanni 1 che cosa dice però? La luce era la vita degli uomini, o la vita era la luce, non ricordo ora, ma insomma collega la vita con la luce. Questo ci dà una prospettiva. Noi cerchiamo, noi intendo come umanità, di scavare in queste cose, in queste leggi, in queste cose che Dio ha già stabilito. Dio ha messo questi segreti e sta agli uomini, sta ai re, dice, scavare in queste cose, penetrarle, cercare di capire quello che Dio ha costruito, ha stabilito. Dietro questo Dio e luce c'è un mondo, un universo dietro. Ve ne dico un'altra, è un pochino più complessa, ma ci aiuta a rispondere a alcune domande. Una di queste è che gli atei non credono. Bene, io credo che gli atei credano molto. Io non credo che ogni uomo crede. Non esiste un uomo che non crede. Crede che Dio esista o crede che Dio non esiste, ma è un credere, non è una prova. Io credo nella spiritualità, c'è chi crede nella materialità, nella ragione, ma è un credere, è una scelta che fai. Non è tu credi e io no, no, non esiste che non credi, credi comunque. Mi torno al discorso, non so se sono stato chiaro. Sempre gli scienziati hanno fisica quantistica, l'avete mai sentita rammentare questa parola? La fisica quantistica è la fisica che studia, una scienza diciamo che studia le particelle, gli atomi, ma ancora più piccole degli atomi, le particelle che compongono gli atomi, ok? Bene, ci sono delle leggi diverse in quel mondo lì, in questo mondo piccolissimo. Una delle tante leggi strane che vediamo è quella che una particella può essere in un modo o in un altro fin tanto che non la osserviamo. In poche parole, è un po' come se io tirassi su una moneta in aria, quella gira, potendo fare un ingrandimento, voi che cosa vedreste se girasse talmente veloce, veloce, veloce? Vedreste testa e croce contemporaneamente, sovrapposte. Avete mai visto le pellicole dei film quando fanno vedere due immagini velocissime, se ne vede una sola alla fine, no? Noi vedremmo insieme testa e croce contemporaneamente. Cioè, allora quella moneta cos'è? Testa o croce? È tutte e due le cose insieme, contemporaneamente, fin tanto che non la fermiamo. Quando la fermiamo e la osserviamo, sarà o testa o croce. Non sarà tutte e due le cose contemporaneamente, perché abbiamo visto. Bene, la luce funziona un po' in questo modo. I fotoni che abbiamo detto prima, quelle particelle che compongono la luce, sono, possiamo intenderle, o come palline da tennis, io vi tiro una pallina, se la prende lui non la potete prendere voi di qua, perché la pallina è una, o va qua o va là. Ma dice la fisica che la luce è anche un'onda. Ora, se si fosse al mare, arriva un'onda, l'onda prende tutti contemporaneamente, giusto? Siamo tutti nell'acqua, l'onda arriva e ci prende tutti. Quindi allora, che cos'è la luce? È un'onda o è una particella, una pallina da tennis? La fisica ci dice che è tutte e due le cose contemporaneamente, fin tanto che non guardi, cioè è stato sperimentato, e non da ora, non è una novità quella che sto dicendo, sono decenni che i fisici sanno queste cose. Succede che se te fai un esperimento per vedere se la luce è onda, ti risulterà che è un'onda. Se fai l'esperimento per vedere se è una particella, risulterà che la luce è particella. Allora c'è qualcosa che non mi torna, ma è quello o è quell'altro? Perché l'esperimento l'ho provato tutte e due e tutte e due danno il risultato che mi aspettavo. Ecco perché è contemporaneamente, fin tanto che non guardi. Fare l'esperimento è un po' come fermare la moneta. È croce? La vedo croce. È testa? La vedo testa. Ma questo che ha a che fare con Dio? A volte mi è stato chiesto, ma Dio, Gesù, è uomo o Dio? Gesù è luce, è sia divino e sia umano, è sia uomo e sia Dio. Se guardi la scrittura con gli occhi di chi vuole vedere in Gesù Dio, tu vedrai Dio. Se leggi la stessa scrittura con gli occhi di chi vuol vedere Gesù uomo, vedrai un Gesù uomo. Non c'è quello giusto e quello sbagliato, non c'è un modo. È Gesù, è Dio, è duale. È uomo e Dio. Dipende con che occhi guardiamo. Questo ci porta alla considerazione che facevamo all'inizio. Quando abbiamo da parlare con le persone, non abbiamo davanti persone che non credono. Perché se scienziati credono che la luce sia contemporaneamente quella e quell'altra, se gli scienziati hanno davanti... Dice, ma come si spiega? Dice, no, è così. Ma com'è così? Sì, sì, sperimentalmente si è visto, è così. E la stessa cosa è per Dio, è così. L'ho sperimentato nella mia vita, è così. È Dio, ma è anche uomo. Mi capisce, ma allo stesso tempo è anche Dio. Così lontano, così raggiungibile, alla velocità della luce, lontanissimo da me, da quelle che sono le mie possibilità. Ma nonostante sia così lontano, è così vicino a noi. È così grande, ma è così piccolo da abitare nel nostro cuore. È così distante da noi, ma ha deciso di curarsi degli abitanti di un pianetino piccolino in confronto all'universo, invisibile. Se abbiamo questo nel nostro cuore e investighiamo le cose di Dio, la grandezza di Dio, e ci facciamo in qualche modo trasportare in questo universo spirituale in cui Dio è il tutto per noi, ci possiamo perdere là dentro, ma è proprio perdendoci che possiamo ritrovarci, perché nel momento che ci perdiamo, perdiamo le nostre idee, le nostre regole, la nostra religiosità, i nostri punti fermi, le nostre impostazioni. Noi dobbiamo perdere quelle cose lì per ritrovare qualcosa di migliore, qualcosa che Dio ha preparato per ciascuno di noi e che deve venire fuori, ma non per noi stessi, non per la comunità, non per quelli che sono fuori, persone che sanno comprendere quella situazione. Possiamo essere duali anche noi, possiamo essere empatici con le persone, comprenderle, capirle, perché ci siamo stati anche noi in quelle condizioni e spesso ci siamo ancora, ma allo stesso tempo possiamo parlare loro di una speranza, quella che abbiamo noi, che Dio ci ha dato, la speranza di un'eternità, la speranza di un futuro, la speranza di qualcosa che deve venire, che non ha paragone con quello che è questo mondo qui. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunci? Annunciamo Gesù alle persone, ma quel Gesù come lo abbiamo imparato a conoscere noi, non come ci viene proposto. Tu, Gesù, come lo hai conosciuto? Lascia stare la Chiesa che ti ha insegnato. Ma Gesù cosa ti insegna? Non la Chiesa, Gesù. Ma me l'ha detto il pastore, Gesù, non il pastore. Cosa ti insegna Gesù? A essere duro con te stesso, con gli altri? A essere rigido? È duro mettersi da parte. È difficile nascondere a noi stessi che abbiamo sbagliato, che abbiamo camminato per una strada sbagliata. Ma sbagliata l'abbiamo visto prima, era giusta per un tempo. Oggi è il momento di cambiare. Non c'è giudizio su di noi, c'è richiesta di adattamento. Adattiamoci ad un mondo che è cambiato. Il che non significa cambiare la scrittura, significa adattare le benedizioni di Dio al mondo di oggi. Perché se si diceva stamani in macchina con Massimiliano, se la scrittura dovesse essere presa alla lettera, dovremmo dire ancora oggi, come dicevano qualche decennio fa, che la schiavitù è la volontà di Dio. Perché c'è un brano nella Bibbia in cui Paolo esorta, chi era Tito? Mi ricordo, che era schiavo, e gli dice, stai sottomesso al tuo padrone, anche se è difficile. Però sembra quasi avallare la schiavitù. Però dice, se puoi liberarti è meglio, ma se no resta come sei, no? Prendendo il brano. Ebbene, non è che il Signore approvi la schiavitù, ma vive il momento che l'umanità vive. Il Signore degli eserciti, oggi nessuno di noi andrebbe in guerra dicendo ma tanto il Signore mi dà la vittoria perché Dio è con me, ammazzo tutti. Se no diremmo che non si è capito qualcosa. Ma una volta dicevano così, perché una volta erano così. Anche oggi non è cambiato molto il mondo fatto a guerre, ma una volta c'erano guerre proprio tra famiglie, per un pezzo di terra, per il territorio, per gli animali, perché c'erano i predoni, perché la vita era diversa. Funzionava così, e rimanere in vita era gloria di Dio, il Signore dammi la forza perché questi mi attaccano, mi devo difendere. È cambiato, ma non è cambiata la parola di Dio, è cambiata l'applicazione della parola di Dio. Cerchiamo di fare altrettanto, andiamo oltre quelle che sono le nostre impostazioni e non ci lasciamo scandalizzare da quello che vedremo, perché il Signore davanti a noi ha preparato tante benedizioni, ma dobbiamo essere pronti a accoglierle. Se rimaniamo fermi e chiusi nelle nostre idee, non solo ci perderemo benedizioni, ma impediremo a coloro che vogliono essere benedetti di prenderla la loro benedizione. E per benedizione intendo conoscere Gesù. Quella è la benedizione, conoscere Gesù. Non serve altro. Il Signore mi ha benedetto perché mi ha guarito, è in più. Ma il Signore mi ha benedetto perché mi ha dato un lavoro, è in più. Ma il Signore mi ha dato, è in più. Essere salvati è la benedizione. Conoscere Gesù è la benedizione. Non prendo altro tempo. Vorrei che vi alzaste in piedi, però. Voglio fare una preghiera. Signore, grazie perché più ti conosciamo e meno ci rendiamo conto di conoscerti, e più ci rendiamo conto di non conoscerti. Signore, grazie perché nonostante le nostre limitazioni, nonostante le nostre fragilità, poche forze, Signore, tu ci ami, tu ci usi, tu parli al nostro cuore, alla nostra vita, tu ci sostieni. Signore, ma noi vogliamo ringraziarti per chi tu sei, Signore. Perché nel tuo essere luce, Signore, tu sei molto di più di quello che possiamo comprendere, oh Signore. Umanamente non possiamo arrivare a comprendere la tua natura, Signore, chi tu sei a livello fisico, Signore, o come ti presenti, ma possiamo in te, oh Signore Gesù, conoscere ciò che dobbiamo conoscere, Signore. Il tuo amore, la tua pazienza, la tua misericordia, la tua giustizia, la tua presenza nelle difficoltà, nelle situazioni. Signore, grazie per aver sparso il tuo spirito, Signore, nelle nostre vite. Ti chiedo, Signore, veramente di aiutarci a avere sempre l'orecchio attento, Signore, alla tua parola, non tanto per sentenziare gli uni con gli altri, Signore, riguardo a quello che tu hai proferito, ma per, Signore, essere pronti a cambiare qualcosa di noi stessi, del nostro punto di vista, delle nostre mentalità, per poter essere di benedizione per gli altri, Signore. Anche tu, Signore, non hai mai negato, Signore, che la legge fosse opera di Dio, ma di fronte a chi ti accusava dicendo ma è nella legge che è scritto, bisogna lapidare. Tu, Signore, non rispondevi piuttosto, ma hai trovato sempre strade alternative, Signore, per raggiungere e toccare i cuori, Signore. Aiutaci a far questo, Signore, a mettere, non rifiutare, ma a mettere da parte quelle che sono le nostre impostazioni, le nostre regole, per far posto alla misericordia, al tuo amore, Signore, perché possano essere toccati i cuori di coloro che vogliono conoscerti, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ci benedica.